Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio 3 Mondo in questo martedì 29 di settembre. Ci andremo nel mondo arabo, in Egitto e poi in Siria, paesi segnati da una profonda crisi economica aggravata dal coronavirus che ha creato forti tensioni sociali e anche cenni di rivolta politica contro regimi che sembravano essere riusciti a reprimere con la violenza e con il terrore ogni forma di dissenso. In Egitto ormai sono 10 giorni che si ripetono piccole proteste coraggiose al Cairo ma anche nelle zone più remote del paese e sono rivolte scatenate da motivazioni sociali ma che mettono direttamente in causa e nel mirino il capo di Stato al-Sisi. In Siria l'economia è in caduta libera da tempo, l'emergenza alimentare è stata denunciata già prima dell'estate. Oggi ci soffermeremo in particolare su un'emergenza che riguarda l'infanzia, la malnutrizione infantile, ma anche in questo caso guarderemo anche alle conseguenze politiche. A giugno le prime rivolte che erano scattate in alcuni luoghi della Siria avevano coinvolto perfino quelle che erano sempre state considerate roccaforte, di lealisti, quindi di fedeli al regime. E prima di muoverci con i nostri interlocutori tra Egitto e Siria, ecco, diciamo, ci apriamo le porte con una serie di segnalazioni che arrivano dalla redazione, da Costanza Spocci. Un hashtag innanzitutto, Enzil Ashrin September, ovvero esci in strada il 20 settembre, l'hashtag lanciato dall'esponente dell'opposizione Mohamed Ali per le mobilitazioni di questi giorni. E poi un giornale su tutti per provare a continuare a seguire l'Egitto anche in questi tempi bui, sempre il profilo Twitter di Madame Asra, che consigliamo, forse il miglior organo di informazione per capire oggi cosa succede in Egitto, ricordo guidata dalla bravissima giornalista Lina Attalà, che è stata inserita anche da Times la scorsa settimana nella lista delle 100 persone più influenti al mondo. Altri link, altri consigli arriveranno e per questo, insomma, ascoltandoci, seguite anche il nostro profilo Twitter e quello Facebook.
قنوات المعارضة فين؟ مريحة ولا بعافية إن شاء الله؟ ولا المذيعين مريحين في البيت ولا إيه؟ ما إحنا بناكل في الشارع والناس في الشارع.
I suoni, i suoni e le voci che state ascoltando a Radio Mondo sono suoni e voci di protesta che invitano alla rivolta, arrivano dall'Egitto e sono in realtà suoni e voci molto recenti, in particolare non da poco. Avete sentito le proteste che si sono scatenate, alcuni frammenti nei luoghi più diversi dell'Egitto negli ultimi 10 giorni, in particolare nelle zone più remote, nelle zone rurali, nella provincia lontana dal potere. Ma ad esempio lo slogan che abbiamo sentito prima, uno slogan molto coraggioso in Egitto di questi tempi, ditelo forte e chiaro, al-Sisi deve andarsene, segnala l'arrivo della protesta anche al Cairo, in questo caso, se non ricordo male, nel quartiere di Elvan. E poi abbiamo sentito anche un appello, l'appello di Mohamed Ali. Mohamed Ali è un ex contractor dell'esercito egiziano, quindi un imprenditore che poi ha lasciato il paese, è in esilio in Spagna e prova a ispirare la rivolta. In questo caso chiedeva ai cittadini egiziani di scendere in piazza il 20 di settembre. In realtà più o meno da quel giorno i cittadini egiziani, alcuni di loro in piazza, ci sono scesi davvero. Collegato con noi oggi a Radio 3 Mondo ancora una volta è Mati El-Sandoubi. Mati El-Sandoubi è un giornalista italo egiziano che continua a seguire con grande partecipazione, devo dire anche con grande competenza, con grande conoscenza della materia, quello che sta accadendo nel suo paese. Mati El-Sandoubi, bentornato tra noi a Radio 3 Mondo.
Grazie mille a voi, buongiorno a tutti.
Allora ti posso chiedere, Mati, che cosa sta succedendo in Egitto? Chi è che scende in piazza e perché si scende in piazza in questi giorni?
Perché è passato 7 anni di buio, anni difficili, anni mai hanno vissuto i nostri cittadini egiziani durante qualche periodo dal Novecento. Sono 7 anni, quasi un secolo di tortura, di mancanza di servizi pubblici, di arresti, di massacri fuori legge, di situazioni del potere assoluto, tutti i poteri giudiziario, il potere esecutivo, il potere legislativo, nelle mani di una persona solo. E una chiusura totale della libertà di stampa, una chiusura totale di tutte le forme di protesta, una chiusura totale di qualsiasi segnale di dare un futuro per la gente che si può, dopo tutta questa sofferenza, possiamo vivere bene. E questa supera anche il significato diritto di parola per descrivere chi sta governando l'Egitto, regina. Sono più vicino di una banda che ha preso un paese, anche un popolo, in ostaggio. Vogliono fare tutte le cose con forza. E che protezza può arrestare o subisce sparazione forzata, o subisce anche omicidio da parte del servizio di sicurezza, come è capitato con Giulio Regini.
Ma senza dubbi le voci che arrivano dall'Egitto e poi anche l'analisi arrivano degli esperti sottolineano quelle che sono le cause economiche e sociali della protesta. Alcuni dati sono diciamo impressionanti e evidenti. Se non sbaglio oggi circa il 70% dei 98 milioni di egiziani vive o lungo la soglia della povertà o immediatamente sotto la soglia della povertà, e in particolare poi ecco molti raccontano queste rivolte soprattutto nelle zone rurali come rivolte scatenate dall'emergenza abitativa. Al-Sisi avrebbe dichiarato, avrebbe vietato di continuare a vivere in case cosiddette illegali. Ti posso chiedere quanto questo tipo di rivolta può riuscire oggi in Egitto ad avere una traduzione politica, una organizzazione politica? Ecco, te lo chiedo anche perché abbiamo sentito la voce prima di Mohamed Ali, che sta provando a organizzare una rivolta più organizzata, ecco, in Egitto, e dalla stampa del regime arrivano le solite accuse nei confronti invece dei fratelli musulmani. Ecco, chi si sta muovendo in questi giorni, Mati Al-Sandoubi?
Sì, allora, in ogni caso noi abbiamo una bella sorpresa, perché tutta questa protesta della zona rurale, della Campania, dei contadini, del sud dell'Egitto, era una sorpresa a livello politico che nessuno aspettava, perché tutti aspettano la rivoluzione comincia dalla città, dal centro urbano. All'improvviso, senza nessuno reso conto, comincia la rivolta contro questa banda nella zona che nessuno aspettava. Allora, la prima volta, al contrario della rivoluzione di gennaio del 2011, comincia la rivoluzione in Egitto dalla zona di Campania. E la Campania adesso sta guidando la città. Questa è una sorpresa politica, nessuno pensava mai. E nella Campania non c'è adesso, perché si ha fatto la terra bruciata per tutti i partiti politici, per tutti l'opinione pubblica, non c'è leader politico in Egitto adesso, sta sia zitto a casa sua o sia nel carcere. Nessun leader politico può uscire adesso nel pubblico in Egitto per dire fatta la rivoluzione contro questa banda. Non può. Nessuno giornalista può scrivere anche quando lui dice questa cosa, perché noi siamo adesso il terzo paese del mondo dell'arresto di giornalisti dopo Cina e Turchia. Maggior parte dei miei colleghi stanno nel carcere, senza anche avere, hanno fatto scritto, perché anche lui è stato scritto prima. Allora la situazione è chiusa totalmente, i leader politici non ci sono, perché tutti sono scappati fuori dall'Egitto o stanno nel carcere o stanno zitti a casa loro, e rimane solo anche la gioventù molto attiva politicamente. Si è arrestato durante questi 7 anni, stanno nel carcere. La gente sta creando loro leader. Sta creando con una maniera molto lenta, però molto onesta, leader che escono tra il movimento della popolazione. Non sono venuto dall'esterno per smettere guidare la gente. E questa nostra aspettativa positiva, che questo popolo grande, vecchio, antico della storia umana, può creare questa leader attraverso sua battaglia contro questa banda, perché tutti i leader che non possono guidarle non ci sono. E questo è un salto storico. Ma anche c'è una cosa molto importante, molto bella, perché questa protesta comincia non con un fatto contro una legge, contro una serie di mancanza di servizi pubblici, contro una domanda per dare una mano per la campagna, no. Questa comincia con il slogan centrale: mandare questa Sisi a casa.
Ecco, Almadi Sandubi ci segnalava questa sorpresa, la campagna che guida la città, una campagna che guida la città, che genera rivolte, perché le condizioni per le comunità rurali sono sempre più complicate, sono sempre più difficili. Ecco, vi rimando anche una segnalazione di Costanza Spoci, abbiamo citato prima Madamas, un ottimo giornale egiziano. Su Madamas oggi trovate, e vi manderemo anche noi il link via Twitter, un bellissimo reportage a firma Mustafa Osni, che racconta proprio le difficoltà delle comunità rurali in questa fase di pandemia, in una fase che li vede anche totalmente sprovvisti di acqua. Un reportage che ci porta nel villaggio di Sheikh Ali Shark, del governatorato di Kena, uno dei tanti in Egitto che soffrono di una carenza cronica di acqua. Torniamo alla politica, Amati. C'è un dato interessante, il dato che in realtà Al-Sisi ha preso nota di queste proteste e ne ha parlato pubblicamente. Non è un fatto da poco, ne ha parlato domenica, ovviamente ha ringraziato gli egiziani che non hanno risposto agli appelli e alla rivolta, e ha anche minacciato coloro che provano a generare instabilità. Che tipo di pressione sta arrivando in questi giorni su Al-Sisi e come può rispondervi?
Al-Sisi sta in crisi fortissima, perché lui ha tutti i servizi di sicurezza che possono arrestare la gente, non possono affrontare manifestazioni di milioni di persone nella strada. E lui sta cercando con tutti i metodi di evitare quella buca vitale, che la gente esce nella strada. Perché quando escono gli egiziani dalla strada sarà caduto. Per questo lui molto feroce. Ha arrestato fino ad oggi più di 400 persone dal giorno 20 fino ad oggi. Ha arrestato 79 bambini in Aswan perché hanno protestato. Quello è un segnale molto importante, perché la zona rurale, con mancanza di leader politici, ma anche c'è altra cosa molto bella, molto positiva nel futuro dell'Egitto, ma anche nel futuro della nostra società, che sta guidando queste manifestazioni e questa protesta contro questa banda, sono bambini e ragazzi e giovani. E questo è un aspetto molto molto positivo, perché vuol dire la rivoluzione è andata in fondo di persone che noi pensiamo che non c'entrano con la politica, che questi bambini che stanno uscendo, come è capitata a Siria all'inizio della rivoluzione in Daraa, questi bambini che escono contro il regime, vuol dire quando crescono loro hanno un'idea della giustizia, della libertà, hanno un futuro, vogliono cambiare il paese, rimangono con questa sensazione umana che noi vogliamo bene per nostra gente, vogliamo bene per nostro paese. E qua vuol dire Sisi non sarà in grado di controllare il movimento quando escono da casa. Per questo lui ha concentrato tutta la forza della sicurezza, sta nella città, all'improvviso e senza aspettare nessuno comincia la rivoluzione nella campagna. Perché perché è sua.
Grazie, grazie a Vera Amati Alzandubi, giornalista italo-egiziana, che ha fatto bene anche a ricordare il coraggio, l'enorme coraggio dei ragazzi che stanno scendendo in piazza in questi giorni. Ha fatto riferimento prima all'apparato repressivo. Se possibile, nell'ultimo anno la repressione si è ulteriormente intensificata in Egitto, si sono moltiplicate le sparizioni forzate nella stagione del Covid, che chiaramente ha generato nuovi malumori, quindi nuovi pericolosi cenni di protesta. E poi c'è quel dato impressionante dell'espansione mostruosa dell'universo carcerario egiziano. Pensate, dal 2011 sono state costruite, create, aperte altre 19 prigioni e sono tutte oggi sovraffollate. Grazie a Mati Alzandubi. A questo punto noi lasciamo l'Egitto, ma continuiamo a parlare di crisi economica, di crisi sociali e di possibili conseguenze politiche, spostandoci a questo punto in Siria.
ونحن نشتغل اختصاصنا شغلنا كله بالزراعة يعني اعتمادنا أنا بشتغل بالزراعة من بدك تقول 20-30 سنة هلق عمري 55 من عمري أنا 15 سنة 17 سنة بشتغل بالزراعة وصار إحنا مردودنا كله إنتاجنا اعتمادنا كله على الزراعة.
Le voci che stiamo ascoltando arrivano dalla Siria, arrivano dalla città di Sueida, una città che è nella zona sud-occidentale del paese, e sono delle testimonianze che raccontano quella che è la grave crisi economica che sta vivendo la Siria secondo il Programma Alimentare Mondiale. Adesso do un dato, poi ne riprendiamo altri e li approfondiamo e proviamo a capire. Circa 10 milioni di siriani si trovano in una situazione di emergenza alimentare in questa fase. Abbiamo sentito un marcellaio al mercato di Sueida dire che la gente non ha più soldi per comprare la carne. Come fa una persona che guadagna 20.000 lire al mese a comprare un chilo di carne che ne costa 13.000, che ci ricorda anche la crisi provocata dalla caduta libera della lira siriana, che ha fatto impennare il costo della vita. E poi la voce di un agricoltore di 55 anni, Mohammed, che si dice stanco di essere indebitato ogni giorno. Molti sono stanchi, molti sono rabbiosi, molti sono in realtà scesi in piazza a protestare a Sueida nel mese di giugno, e nel mese di giugno ci sono risentiti degli slogan che in Siria non si sentivano in alcune città dal 2011, ovvero il popolo vuole la caduta del regime. Il caso di Sueida è molto particolare, perché in realtà a Sueida questi slogan non si erano mai sentiti. Quella che si è rivoltata è una roccaforte lealista, una comunità, una città storicamente vicina al regime di Bashar al-Assad. Per parlare delle numerose crisi siriane, quella politica, quella alimentare, quella sanitaria, abbiamo chiamato Asmeh Dacian, che è giornalista e scrittrice italo-siriana. Asmeh Dacian, grazie di essere di nuovo qui con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, affrontiamo innanzitutto, diciamo, quella politica, che è ovviamente collegata alle altre, e visto che le voci che abbiamo ascoltato e la rivolta di cui abbiamo dato conto risalgono alla immediata vigilia dell'estate, ti posso chiedere com'è andata l'estate in Siria, se questi primi cenni di rivolta si sono ripetuti, sono continuati, si sono approfonditi, oppure se di nuovo si è fermato tutto, Asmeh Dacian?
Tu prima hai parlato di crisi al plurale in Siria, e in effetti l'estate che abbiamo appena lasciato alle spalle è stata un'estate dove in Siria si sono manifestate diverse crisi. La prima sicuramente è quella legata al caro vita, perché appunto la lira siriana ha subito una grandissima svalutazione. Perché anche a causa delle nuove sanzioni imposte alla Siria i prezzi dei beni di prima necessità sono saliti alle stelle, e perché comunque lavorare in Siria oggi, quindi produrre un reddito, diventa particolarmente grave. Per cui questa crisi economica si sta ripercutendo non solo nelle zone che sono fuori dal controllo del regime, quindi sono sotto il controllo dei ribelli, degli oppositori, e parliamo in particolare di tutta l'area intorno a Idlib città, ma anche ad Aleppo Est. Ma anche, come hai citato, nelle zone di Sueida, nella zona di Sueida e in altre località come Adara, quindi zone meridionali, comunque non lontane dalla capitale Damasco, dove c'è un grande malcontento. Quindi L'estate in particolare è stata caratterizzata da numerosi incendi che hanno devastato i campi coltivati, mettendo quindi ulteriormente in crisi anche i produttori insomma, di materie prime, i lavoratori agricoli diretti. E l'altro fattore di crisi, quindi oltre a quello lavorativo ed economico, purtroppo è legato anche al discorso della pandemia. La gente è esasperata e la gente è particolarmente preoccupata. Si calcola che in Siria, insomma, in questo momento ci siano circa 3.000 casi, questo secondo quanto dichiara il governo siriano, ma in base a diverse ricostruzioni in realtà il numero di persone che sono state colpite dal coronavirus e di persone che purtroppo stanno perdendo la vita sarebbe molto più alto. E questo è dovuto a diversi fattori. Il primo è che negli ultimi 9 anni in Siria sono stati distrutti, secondo quanto riferisce il Syrian Network for Human Rights, oltre 800 ospedali e sono stati ospedali e varie strutture mediche, quindi parliamo di pronti soccorso, punti nascita, banche del sangue. E sono stati uccisi altrettanti medici e sanitari, per cui c'è una mancanza di strutture e una mancanza di personale adeguato. E poi c'è la difficoltà oggettiva di far arrivare materiale sanitario alla Siria a causa appunto delle diverse situazioni politiche che si trovano sul campo. Quindi diciamo che è stata un'estate difficile per le persone e che i punti di preoccupazione sono molti.
Ecco, all'incrocio tra crisi alimentare e crisi sanitaria che ci stava illustrando molto bene Asmeh Dashan, c'è un'emergenza particolare che è l'emergenza che riguarda l'infanzia. Noi abbiamo collegato con noi oggi da Amman anche Emanuela Rizzo. Emanuela Rizzo è direttore dei programmi per la Siria di Save the Children. Emanuela Rizzo, benvenuta qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno a tutti.
So che proprio oggi Save the Children ha diramato un nuovo allarme che insomma focalizzato proprio sull'emergenza malnutrizione per quanto riguarda i bambini e i ragazzi siriani. Ci può fare il quadro della situazione? Quanto è grave la crisi in questo momento?
Assolutamente. Oggi abbiamo lanciato uno dei nostri rapporti che è chiamata La fame nascosta in Siria. I bambini sono stati le principali vittime di questi 10 anni di guerra e i numeri parlano molto chiaramente della problematica. Quando parliamo di bambini malnutriti, parliamo di almeno 500.000 bambini che soffrono di malnutrizione cronica. Questo significa che avranno dei problemi di lungo termine legati alla crescita, allo sviluppo psicosociale e allo sviluppo fisico. E questo è il risultato del fatto che quando guardiamo al ruolo delle madri, una donna incinta su 3 soffre di anemia e di molte altre carenze nutrizionali. Parlando con i nostri operatori sul campo e i quali sono a contatto diretto ogni giorno con i bambini, soprattutto nelle aree appunto in cui facevamo riferimento prima, di Idlib, di Aleppo Est, ma anche nel nord-est del paese e anche nelle zone sotto il controllo governativo, ci sono bambini che non hanno avuto accesso a quello che viene definito cibo fresco e principalmente a frutta e verdura nei passati 2 o 3 mesi. Parlando con un bambino che appunto è parte dei bambini che seguiamo più direttamente con il supporto di case management, ci diceva che si trovava la settimana scorsa a girare nel mercato con la madre e ha visto vicino ad un cassonetto della pelle di mela, ha deciso di aprire il cassonetto e ha trovato un torsolo di mela, l'ha pulito e ha mangiato quello che era rimasto della mela. E questo era il primo frutto in 3 mesi a cui aveva accesso.
Il problema posso chiedere quali sono, se ci sono, le strategie di sopravvivenza che stanno adottando le famiglie siriane e in questo contesto anche come si muovono appunto le organizzazioni non governative come Save the Children o le altre organizzazioni internazionali come le stesse Nazioni Unite? Manuela.
Purtroppo le famiglie in molti casi devono scegliere come utilizzare i pochi soldi che hanno. E mentre la distribuzione di cibo avviene in modo abbastanza costante attraverso il programma mondiale per il cibo, questo tuttavia non tiene in considerazione i bisogni che i bambini sotto i 5 anni hanno da un punto di vista nutrizionale, per cui organizzazioni come Save the Children e altre impegnate nel supportare la corretta alimentazione dei bambini per la loro salute lavorano tanto con le donne e con i bambini nei primi 1000 giorni di vita affinché ci sia un approccio all'allattamento al seno, che è la strategia fondamentale affinché i bambini non soffrono di malnutrizione, e poi accompagniamo nello svezzamento. Lo svezzamento è una di quelle cose che in Italia e in altri paesi occidentali è un momento eccitante per le famiglie, perché è il primo momento in cui i bambini entrano a contatto con il cibo, mentre in Siria è un momento drammatico perché le famiglie non hanno accesso al cibo fresco, a verdure, a frutta. Quindi quello che Save the Children fa è supportare le famiglie in questo processo, che è molto importante affinché i bambini abbiano accesso alla salute alimentare e poi non sviluppino malattie nel lungo periodo.
Grazie, grazie a voi Emanuele Rizzo. È fondamentale continuare a tenere questi riflettori accesi sulla Siria, approfondire anche il tema della continua emergenza alimentare nel momento in cui dalla Siria continuano in realtà a arrivare altre notizie. Forse una l'avete sentita, io la riporto qui alla GR poco fa, la notizia dell'arresto di una italiana in Siria, Alice Brugnoli, per terrorismo, moglie di un militante dell'ISIS italiano di origine marocchina, Mohamed Koraci. Qui però parliamo di crisi economica, di crisi alimentare e anche dei suoi riflessi politici. Asmeh Dashan, abbiamo visto un po' quelle che sono le tante cause di questa crisi. La prima fondamentale ovviamente è la guerra stessa e il modo in cui le risorse vengono sprecate ormai da 9 anni del regime di Bashar al-Assad. Pesano però anche le nuove sanzioni statunitensi, quelle varate a giugno con il cosiddetto Caesar Act. Ti posso chiedere quali sono le percezioni del popolo siriano, perché questo è fondamentale, diciamolo così, semplicemente chi incolpano per le loro gravissime difficoltà in questa fase?
Chiaramente la voce dei siriani emerge in maniera molto debole, perché ci sono sempre, certo, le paure di eventuali ripercussioni. Ora le immagini che arrivano dalla Siria di decine e decine di mezzi in fila per avere una tanica di benzina mostrano chiaramente una difficoltà che è su tutti i livelli, da un piano alimentare, da un piano sanitario, ma anche proprio dal piano dell'economia, non di prima necessità ma comunque utile per la vita. E oggi i siriani sono delusi da tutto e da tutti, quindi anche chi nei primi anni sosteneva comunque l'idea di una rivoluzione che traghettasse il paese verso una democrazia, di fronte a tutto quello che è successo dopo, quindi di fronte all'inizio di una guerra, poi la nascita del fenomeno del terrorismo internazionale dell'ISIS, di fronte all'arrivo in Siria di miliziani di diversi paesi, è come se fossero stati tutti disillusi, è come se oggi in Siria ci fosse una grande delusione. Quindi da una parte chiaramente si punta il dito contro il regime di Bashar al-Assad, che continua a fare comunque i suoi interessi e a proteggere una rete clientelare di persone vicine al regime. Dall'altro c'è chi punta chiaramente il dito contro i terroristi arrivati da ogni parte del mondo, che hanno dato un po' il colpo di grazia a questo paese, ma anche chiaramente ai ribelli che si sono alleati con paesi che non si sono dimostrati in effetti amici del popolo siriano e sicuramente non hanno sostenuto le sue ragioni. Quindi c'è una rabbia contro la Turchia, c'è una rabbia contro i paesi arabi che non hanno accolto profughi. Quindi i siriani oggi vivono questo momento di grande frustrazione, dove si sono sentiti abbandonati e traditi un po' da tutti.
Grazie Asmeh Dashan, giornalista, scrittrice italo-siriana. Grazie a Emanuela Rizzo, direttore dei programmi per la Siria di Save the Children, che ci ha parlato da Mani. Ricordo anche, visto che ne abbiamo già parlato qui a Radio Tremondo, la serie di podcast Children of War di Save the Children. Il secondo episodio verrà diffuso proprio oggi e riguarda proprio la storia di una bambina siriana, Amal. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti in regia da Daria Corrias, dalla curatrice del programma Amanda Maria Giordani, redazione da Giulia De Luca e Costanza Spocci, alla console da Giovanna Insardi e qui ai microfoni del Mondo Luigi Spino, che vi dà appuntamento a domani per le 6.50, la nostra rassegna stampa estera, le 11 per gli approfondimenti. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.